Wiki Radio. Francesca Biancani racconta Uncle Thum.
È il 3 febbraio del 1975. Al Cairo si è spenta Uncle Thum, Assit, la signora, come la chiamano familiarmente gli egiziani. Non solo la più grande cantante araba di tutti i tempi, una vera e propria icona culturale. Il suo funerale fu un evento paragonabile solo a quello del Rais Nasser, 5 anni prima. La stampa dell'epoca ci parla di 4 milioni di persone. Le immagini che abbiamo dell'occasione ci mostrano qualcosa di incredibile. Cioè la bara che a un certo punto inizia a solcare la folla, passando da una mano all'altra, proprio sopra l'immobile fiume umano, letteralmente portata dalla massa. Forse nessuno più di questo momento ha saputo esprimere meglio la natura del sentimento che il pubblico provava per un Uncle Thum. E qualcosa che cercherò di spiegare andava sicuramente al di là di qualsiasi forma di divismo, di culto della personalità carismatica, ma aveva a che fare con la celebrazione del senso più profondo dell'identità collettiva egiziana ed araba. Ma che cosa ha fatto di Uncle Thum la più amata e leggendaria cantante araba di tutti i tempi, tanto da indurre qualcuno ad affermare che quando Uncle Thum cantava, tutto il mondo arabo stava ad ascoltare. Dunque, per tentare di capire questo fenomeno, credo sia necessario prendere in considerazione diversi ambiti di analisi. Innanzitutto la biografia di Uncle Thum, una storia individuale, certo, ma che divenne esemplificativa di un certo tipo di percorso di mobilità sociale, di riscatto sociale in cui il pubblico sognò di potersi identificare. Poi il processo di creazione meticoloso, attentissimo di un suono che Uncle Thum e aggiungerei i grandi strumentisti di cui poi si circondò durante la sua carriera mise a punto con una cura pressoché maniacale, ed era un suono che riuniva tanti materiali culturali diversi: la suggestione della salmodia del Corano, per esempio, la celebrazione della grande tradizione della musica colta araba che si chiama Turaf, legata all'esaltazione della poesia, della lingua e della prosodia della poesia araba. Infine bisogna considerare da ultimo il periodo storico, politico ed ideologico. L'immensa popolarità di cui Uncle Thum godette, non solo nel paese suo natale, l'Egitto, ma in tutto il mondo arabo, infatti, fu strettamente legata alla politicizzazione del suo messaggio nel periodo di massima diffusione del discorso panarabista di Gamal Abdel Nasser. E l'esaltazione dei valori locali, culturali, egiziani prima e panarabi poi, che era un ingrediente fondamentale dell'ideologia nasserista, trovò una sua incarnazione sonora perfetta nel lessico musicale di Uncle Thum.
La rivoluzione, che ha 2 anni di vita, è la vostra. Vostro dovere è di sostenerla affinché Dio assicuri al nostro paese una gloria eterna ed una dignità che non possono essere offuscate.
Baladi El Mahbub, sul mio paese amato, un pezzo che Uncle Thum incise più tardi, nel 1935, quando era già un'artista affermata al Cairo, ma che con le sue sonorità ci porta nel profondo dell'Egitto, nella campagna, da dove Uncle Thum proveniva, una figlia della terra, come si dice in egiziano. La tradizione vuole che nascesse durante la notte del destino, la Laylat al-Qadr, la 27ª notte del mese di Ramadan, in cui, secondo la tradizione, Il Corano venne rivelato al profeta Muhammad e gli angeli esaudiscono i desideri degli uomini di fede. Una nascita di cui peraltro non sappiamo neppure con certezza l'anno, legata però ad un avvenimento particolare, quasi una profezia circa la vita straordinaria che aspettava la bambina, che introduceva un elemento magico in una dimensione di grande normalità. Umm Kulthum Ibrahim al-Sayyid al-Baltaghi, questo era il nome completo di Umm Kulthum, infatti, come la stragrande maggioranza degli egiziani dell'epoca, era nato in un piccolo villaggio di campagna, Tamaya Zaheira, nella zona orientale del delta del Nilo. Ultima di tre fratelli, figlia di una famiglia modesta, tradizionale, come tante altre. La madre stava a casa, sbrigava le faccende domestiche, si occupava dei figli. Il padre era l'imam del villaggio, quindi il predicatore della piccola moschea del villaggio. E per arrotondare con gli altri componenti maschi della famiglia aveva formato un coro che veniva chiamato a cantare inni sacri nei villaggi della zona, in occasione di festività religiose, ricorrenze familiari come matrimoni, circoncisioni e cose simili. Tuma, come veniva soprannominata Umm Kulthum in casa, quando poteva scattaiolava ad assistere alle prove dei canti del padre, del fratello e dello zio e cantava. Ben presto fu chiaro che la bimba aveva qualcosa di veramente speciale, una voce potentissima e una musicalità innata. I genitori le fecero frequentare insieme al fratello la scuola coranica, dove imparò a leggere, a scrivere salmodiando il testo sacro, e a un certo punto Sheikh Ibrahim, il padre di Umm Kulthum, decise che la bambina poteva unirsi al gruppo familiare di cantori. Abbiamo delle foto di questo periodo, immagini rarissime, che però ci mostrano una Umm Kulthum bambina, proprio il volto paffuto, incorniciato da un copricapo beduino stretto sulle tempie da un cordone di peli di cammello, occhi scurissimi, seri e profondi. Vestita da ragazzino, Umm Kulthum prese a girare tutto il delta, esibendosi nei grandi mawalid, cioè nelle feste paesane che venivano organizzate per venerare figure religiose carismatiche che potremmo assimilare a santi, o nelle feste organizzate per ricorrenze particolari dai grandi proprietari terrieri nelle loro magioni di campagna. Fu proprio in una di queste occasioni, eravamo attorno al 1920, che Umm Kulthum fece un incontro di fondamentale importanza per il suo futuro. Le capitò infatti di assistere all'esibizione di Sheikh Abul Ila Muhammad, un famoso esecutore di musica religiosa. Abul Ila Muhammad era noto per essere uno dei più grandi artisti del repertorio detto Min al-Mashayikh, cioè sacro, ed era stato allievo del grande Abdul Hamuli, un artista dell'Ottocento al quale veniva dato credito di aver contribuito alla rinascita della vera tradizione musicale araba dopo un periodo di decadenza che aveva coinciso con il predominio della musica ottomana, detta alla turca, la quale poneva il ritmo piuttosto che la parola ed il suo significato al centro della performance. Alla fine dell'esibizione di Abul Ila, Umm Kulthum si fece coraggio, gli si avvicinò, gli fece i complimenti e pregò il padre di invitare l'artista a casa il giorno dopo per fargli sentire la sua voce, per un'udizione praticamente. Quando in seguito Abul Ila Muhammad ebbe modo di ascoltarla, trasecolò, non aveva mai sentito una voce del genere. E lo Sheikh consigliò al padre di Umm Kulthum di lasciare il villaggio e di trasferirsi al Cairo, il centro dell'industria musicale, un settore in espansione negli anni venti. Lì avrebbe potuto studiare canto seriamente, affinare la sua tecnica, la conoscenza della musica, e iniziare a lavorare come cantante professionista. Dopo vari tentennamenti, nel 1923 Umm Kulthum giunse al Cairo ed iniziò formalmente la sua carriera. Dalla gavetta, si intende, esibendosi nei locali dell'Esbekea, che era l'area dei locali notturni del Cairo, nei teatri di Sharia e Madeddin. Di sera cantava, di giorno studiava con lo Sheikh Abul Ela Muhammad. E fu proprio lui che iniziò a insegnarle come cantare, esprimendo il significato vero della musica, ovvero l'accordo tra parola, suono e significato, quello che era necessario, le disse Sheikh Abu Layla, per realizzare l'estetica suprema della musica araba, cioè il tarab, uno stato di estasi, di rapimento. Mentre il padre, che era sempre vigile e preoccupatissimo che la figlia potesse abbandonare la retta via e si lasciasse corrompere dalla città e dalla incipiente occidentalizzazione dei costumi al Cairo, l'appartamento di Abdin, dove si erano stabiliti, due stanze non ammobiliate, qualche stuoia di corda intrecciata come al villaggio, i materassi sul pavimento come giacigli, divenne il punto di incontro di alcuni tra i più dotati musicisti in circolazione: Al-Qasabghi, Dawood Hosni, Mahmoud Rahmi e il poeta Ahmed Rami, con il quale Umm Kulthum iniziò a studiare la poesia araba classica e a penetrarne i ritmi e le strutture. Umm assorbiva veramente tutto come una spugna, era vorace nell'apprendimento. Il 1926 fu l'anno che segnò la svolta fondamentale per Umm. Via la tarha, il velo pesante che le copriva la testa, via la baia, la tunica di tessuto grezzo che mimetizzava le sue forme, via dal palco gli sheikh inturbantati che la stampa tra l'altro non aveva esitato a criticare spietatamente, scrivendo che muggivano come dei cammelli affamati. Il suo stile cambiò totalmente. Iniziò a indossare abiti eleganti, sì, modesti e castigati, ma di gusto più sofisticato, più cosmopolita, adatti ai nuovi ingaggi che sempre più frequentemente le venivano offerti dalle grandi famiglie del notabilato. Umm Kulthum si trasformò così da sheikha, cioè una cantante che eseguiva prevalentemente brani della tradizione religiosa senza accompagnamento strumentale, ma supportata solo da un coro di voci maschili, a motriba ala taht, ovvero in una performer dal talento coltivato che si esibiva accanto ad un piccolo ensemble formato da un oud, quindi una specie di liuto, un qanun, un violino, un tamburello. Il debutto della nuova formazione, della nuova Umm Kulthum, diremmo, avvenne al teatro Dar al-Tamthil al-Arabi all'inizio della stagione autunnale del 26 e i commenti sulla stampa specializzata, al Cairo c'era all'epoca tutta una stampa che proprio si occupava di spettacolo, di intrattenimento, furono entusiastici. Interessante, in quegli anni le grandi compagnie discografiche occidentali erano giunte al Cairo, che era proprio un mercato assolutamente interessante per loro ed in espansione. Nel 26 Umm Kulthum lasciò la Odeon Records, con la quale da quando insomma si era trasferita al Cairo nel 23 aveva inciso precedentemente una quindicina di brani, e firmò con la Gramophone Records, che le offrì un contratto senza precedenti. Un fisso di 2.000 lire egiziane, che sono pari a $10.000 attuali, quindi una cifra astronomica per l'epoca, siamo nel 26, più 80 lire egiziane, poi aumentate a 100 per ogni disco realizzato. Questo contratto è importante perché fu la chiave di volta per la carriera di Umm Kulthum. Non solo la rese l'artista più pagata in circolazione, e chiuse proprio la partita con una pletora di cantanti con cui la competizione fino a quel momento era stata accanita negli anni precedenti, fino alla diffamazione, fino a suoni diffamazioni, ma soprattutto le diede una base di sicurezza economica tale da poter compiere scelte più autonome, sempre più autonome, circa la definizione del suo stile, poteva scegliere i musicisti che voleva, i migliori sulla piazza, e così Parolieri poteva essere sempre più in controllo, cioè della sua arte.
Qual è il segreto di questo straordinario successo? Um Kalsum mi dice che il suo unico segreto è l'amore per la sua arte.
Gli anni 40 furono il periodo d'oro di Um Kalsum, quando Um Kalsum raggiunse quella fama, quella consacrazione artistica per la quale aveva così tenacemente lavorato negli anni precedenti. Le notti di Um Kalsum, come venivano chiamati i suoi concerti del primo giovedì di ogni mese, venivano trasmesse in diretta radiofonica, un evento mediatico eccezionale che divenne un appuntamento fisso per gli egiziani, e poi successivamente, con la creazione della radio Saut al-Qahira, l'emittente panaraba voluta da Nasser, queste serate iniziarono ad essere ascoltate proprio dagli arabi un po' ovunque, in tutto il Medio Oriente. E anche l'attenzione della stampa estera, che non si era mai particolarmente interessata alla vita culturale del mondo arabo, in verità venne catturata ad un certo punto. E Gordon Gaskill, che era un famoso giornalista della rivista americana Life, nel 1962 scrive: alle 10 di sera del primo giovedì di ogni mese succede una cosa strana nel Medio Oriente. All'improvviso cessa il rumore nelle strade del Cairo e anche a Casablanca, che dista 2500 miglia a ovest. Nei caffè gli anziani smettono di giocare a tavola, che è una specie di backgammon, e a Baghdad, che circa dista 7000 miglia ad est, succede la stessa cosa. Tutti aspettano un programma particolare trasmesso dalla radio del Cairo, che dura 5 ore e viene trasmesso 8 volte all'anno. La cui stella è una cantante di nome Um Kalsum. I concerti di Um Kalsum contribuirono a creare la sua leggenda. E trasportata dalle onde della radio egiziana, la sua voce giungeva ad affascinare, a consolare, a rapire il suo uditorio, che era formato da persone che condividevano un'identità culturale, esperienze di vita quotidiana e sentimenti assai simili. Le sue esibizioni dal vivo costituirono un trampolino di lancio verso la leggendaria notorietà di Um Kalsum, ed infatti furono una costante di tutta la sua carriera, fino a quando la voce, insomma, le permise di poter reggere così tante ore di spettacolo, fino al 1973 all'incirca. Durante gli anni 40 Um Kalsum presentò al suo pubblico due repertori peculiari, quello, diciamo, più popolare e quello definito neoclassico, che invece era basato sui testi di un poeta, di un grande poeta scomparso, Ahmad Shawki. Il repertorio popolare si ispirava alla tradizione locale, propriamente egiziana. Le canzoni erano cantate in dialetto, quindi le liriche erano più concrete, più realistiche, piene di immagini ispirate alla vita quotidiana e alle espressioni prese dalla strada proprio. Un genere molto utilizzato nell'ambito di questo repertorio era il mawal, che era un genere di canzone composito in dialetto basato sull'improvvisazione, tradizionalmente associato alla cultura rurale, alla cultura del villaggio. Il secondo repertorio, invece, per il suo richiamarsi a temi, a motivi più alti, come il sentimento religioso, anche il recupero della tradizione poetica araba più pura, si rivolgeva non solamente agli egiziani, ma ad un pubblico sovranazionale. E nel 1946 Um Kalsum presentò al suo pubblico per la prima volta un gruppo di qasaids, si chiamano, cioè di poesie lunghe del poeta Ahmad Shawki, musicate da Riyad Sumbati, comprendo così una scelta di gusto molto diversa rispetto ai brani precedenti. La ragione dell'enorme successo delle qasaid, che erano comunque diciamo un tipo di composizioni più difficili, cioè ispirate a motivi, a temi della cultura alta, in arabo classico, quindi che non utilizzavano il dialetto, la lingua popolare, stette nel grande fascino che esercitavano sul pubblico in virtù proprio del loro incontrovertibile stile arabo ed islamico tradizionale. L'ascoltatore non istruito, seduto al tavolo del caffè o a fumare la shisha con gli amici, poteva non essere in grado di recitare gli stessi poemi di Shawki, ma certo ne conosceva di fama la posizione che aveva all'interno della storia della cultura araba. Allo stesso modo, le persone che ascoltavano Umm Kulthum magari non erano in grado di cantare queste canzoni, ma gli era immediatamente familiare lo stile di esecuzione, che richiamava tanto evidentemente la recitazione del Corano. Attraverso Umm Kulthum il popolo entrava in diretto contatto con una parte importante ed illustre del proprio patrimonio letterario, culturale e storico. Molti intellettuali, molti uomini di cultura dell'epoca riconobbero alla cantante una funzione pedagogica quando la definirono come colei che aveva insegnato la poesia alle masse. Ya habibi. Ya habibi. Ya habibi. الليل والسماء والنجوم قمروا قمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. Si diceva il culmine dell'arte di Umm Kulthum non erano le registrazioni, ma i concerti dal vivo, dove veramente avveniva una celebrazione del turaf, del patrimonio musicale arabo. Ogni concerto era per Umm Kulthum un momento solenne. Tutto lo spettacolo aveva il suo unico fulcro in questa donna imponente, robusta, che dominava la platea con la sua voce potente, pronta a cogliere ogni vibrazione che proveniva dal pubblico. Il concerto iniziava con un'introduzione strumentale, costituita da pezzi di recente composizione. Una volta terminata l'introduzione strumentale, Umm Kulthum iniziava a cantare. Dispiegava il suo canto, un flusso sonoro che sarebbe durato dalle 3 alle 6 ore. Il tempo dell'esibizione era un tempo collettivo perché l'esibizione era plasmata e modellata dalle reazioni, dalle richieste del pubblico e anche dall'intuizione, dalla ricettività, dal gusto, dal virtuosismo della cantante. I suoi ammiratori, per esempio, sostenevano che fosse capace di cantare 50 volte la stessa strofa di seguito, facendo continuamente delle variazioni. Il 20 luglio del 1952 Umm Kulthum si trovava a Ras El Bahr, una località di villeggiatura marittima VIP fuori Alessandria. Accese la radio e sentì la voce di Anwar Sadat dal Cairo annunciare il colpo di Stato con cui un gruppo di giovani ufficiali dell'esercito, gli ufficiali liberi, avevano appena preso il potere.
وقد كان لهذه العوامل تأثيرا كبيرا على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين.
Umm Kulthum disse in seguito, rilasciando un'intervista, era un po' come un sogno, ma più bello, e si precipitò al Cairo. Qui si potrebbe effettivamente aprire un lungo capitolo sulla genuinità del sentimento nasserista di Umm Kulthum, la quale in realtà aveva cantato per tutti i potenti, anche prima della rivoluzione. Era stata in ottimi rapporti con la Casa Reale, insomma non si era certo schierata contro la monarchia, l'elite turco-circassa, che erano i nemici dei rivoluzionari insieme agli inglesi. Eppure, tra Umm Kulthum e Nasser si stabilì un sodalizio importante e duraturo. E ci sono sicuramente delle analogie interessanti nel modo in cui entrambi progettarono attentamente le loro figure pubbliche. In particolare questo volersi identificare sempre con la gente comune, sottolineando le loro origini modeste, popolari, rurali, la loro devozione religiosa, prediligendo anche l'uso del dialetto, per esempio, nelle occasioni pubbliche, piuttosto che quello dell'arabo classico. In poche parole, entrambi volevano sottolineare questo loro essere tutt'uno con gli egiziani, la loro genuinità culturale. Ma non è tutto, i due capirono di essere assolutamente indispensabili l'uno all'altro, diventando un'icona del nasserismo nel suo periodo più fulgido, quindi gli anni 50, gli anni 60. Umm Kulthum riuscì ad ampliare ulteriormente non solo la sua popolarità, che era già stellare, ma ad occupare un ruolo sempre più grosso all'interno dell'establishment statale. Divenne membro di numerose commissioni sulle arti, lo spettacolo, una vera e propria ambasciatrice culturale dell'Egitto in tutto il mondo arabo, tant'è vero che le venne proprio anche dato un passaporto diplomatico. Divenne soprattutto la regina incontrastata dell'etere. Per Nasser invece era fondamentale poter contare sull'appoggio di un'interprete così amata, la cui arte aveva un fascino ineguagliabile presso il pubblico. Tra il 50 e il 62 praticamente quasi tutti i brani di Umm Kulthum furono di argomento nazionalista, magari non eccelsi dal punto di vista artistico, ma di grande successo per il loro messaggio politico, che andò a galvanizzare le masse nazionaliste e panarabe.
Ho sempre paura prima dei concerti, assolutamente. Perché io rispetto il mio pubblico, quindi ho paura di fare qualcosa che possa non piacere. Quando ho cantato all'Olimpiadi Parigi mi sentivo esattamente come in Egitto, perché la maggior parte del pubblico veniva dai paesi arabi vicini e devo dire che mi hanno dato più di quello che mi sarei aspettata.
Poi nel 64, su richiesta di Nasser, Umm Kulthum stabilì anche una collaborazione con il grande, celeberrimo cantante e compositore Muhammad Abdel Wahab. I due avevano sempre incarnato due tendenze abbastanza diverse. Umm Kulthum era molto tradizionale, come abbiamo visto nel suo suono. Abdel Wahab era stato un modernista, uno sperimentatore che metteva insieme musica occidentale e musica orientale. I rapporti tra i due erano stati sempre abbastanza pessimi, e d'altra parte erano due prime donne. Un prodotto della mediazione che riuscirono tuttavia a raggiungere è Inta Omri, una delle canzoni arabe ancora oggi più ascoltate in tutto il mondo, tant'è vero che è stata fatta addirittura una cover heavy metal.
Il 3 febbraio 1975 muore al Cairo Umm Kulthum. Francesca Biancani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.